Si apre il nostro dibattito, sono le 12.34, diretta studio qui sulla Rete 2, questo è Alphaville. Lugano attrae sempre più i super ricchi secondo uno studio della società di consulenza Henley & Partners. Nei prossimi 10 anni il numero di persone con patrimoni superiori a 100 milioni di franchi, oggi stimato a 40, potrebbero raddoppiare nella regione. Secondo Henley & Partners il segmento in questione è, citiamo, senza dubbio il più importante in termini di creazione di ricchezza grazie all'elevata percentuale di imprenditori che lo compongono. Un piccolo inciso: Henley & Partners è una società di consulenza britannica specializzata in servizi di cittadinanza e residenza globale, con sede a Londra e oltre 55 uffici nel mondo. Offre consulenza a governi su politiche di cittadinanza e residenza, collaborando allo sviluppo e alla gestione di programmi di residenza e cittadinanza per investimenti. Per i clienti privati fornisce consulenza su leggi riguardanti migrazione, visti, trattati, aiutando individui e famiglie ad ottenere cittadinanze aggiuntive o permessi di soggiorno in vari paesi. La società è stata coinvolta nella creazione e nella gestione di programmi di cittadinanza per investimenti in vari paesi, tra questi Malta, Nevis, Antigua, Barbuda, Namibia ed altre ancora. Il Dicastero Finanze, nella persona del suo responsabile Marco Chiesa per la città di Lugano, ha così risposto alla nostra domanda sulla possibilità che la città si fosse rivolta alla società di consulenza. La città di Lugano e in particolare i suoi servizi interessati conosce l'attività della società di consulenza Henley & Partners. Nel merito, si sottolinea, non sono state fornite loro informazioni o formulate richieste da parte della città, e la città non ha rapporti contrattuali o di collaborazione con la medesima società. Noi ovviamente per questo dibattito abbiamo invitato i servizi della città, di Castero e divisione sviluppo economico e divisione finanze, senza ottenere una risposta. Da qui vogliamo partire questa mattina, dalla notizia, insomma, dall'idea di città che traspare dall'iniziativa e dal rapporto di Henley & Partners. Per farlo abbiamo invitato il professor Sergio Rossi, che saluto. Ben ritrovato, buongiorno.
Buongiorno, grazie per l'invito.
Buongiorno a lei, titolare della cattedra di macroeconomia e economia monetaria all'Università di Friburgo, spesso nostro ospite naturalmente. Ci ha raggiunti in diretta anche il professor Nicolò Cuppini. Buongiorno, ben trovato.
Buongiorno, buongiorno.
Buongiorno anche a lei. Dirige per la SUPSI il Bachelor in Azione Sociale nelle città in trasformazione, approccio di prossimità, comunità e nuovi conflitti. Si è occupato lungamente poi anche di logistica, e peraltro così noi l'abbiamo conosciuto, con un libro importante dedicato ad Amazon. Ora, è importante mettere in evidenza il fatto che non vogliamo commentare la notizia in sé, soprattutto in assenza appunto di un interlocutore della società o della città. Ci interessa il fatto economico, il fatto sociale e di governo del territorio. Quale impatto può avere l'arrivo di un numero importante di residenti con grande capacità finanziarie? Si tratta di una questione solo finanziaria o vi sono implicazioni a carattere urbanistico, sociale e politico? Allora, abbiamo individuato alcuni temi. Partiamo dalla questione forse più evidente: la gentrificazione e il cambiamento del tessuto urbano. L'afflusso di residenti ricchi può portare ad una trasformazione dei quartieri? Nicolò Cuppini.
Ma allora, innanzitutto sicuramente sì. Ci terrei però a sottolineare che quando si parla di gentrificazione, tendenzialmente si parla di un processo un po' diverso rispetto a quello che stiamo invece discutendo oggi, nel senso che di solito la gentrificazione accade quando in quartieri tendenzialmente impoveriti, e quindi con costi di affitti per sia attività economiche che per abitare piuttosto bassi, arrivano nuove popolazioni, tendenzialmente spesso giovani, di classe media, che appunto, attratte, diciamo così, da questi bassi costi, iniziano a spostarsi, ad aprire attività. Questo a cascata produce in quei quartieri un aumento degli affitti, un'espulsione degli abitanti originari più poveri, e questo, come dire, attiva appunto il processo di gentrificazione, che, come dire, a proprio livello letterario deriva da gentri, che in inglese significa borghesia, imborghesimento. Ecco, c'è questa classe media che in qualche modo trasforma il territorio. In questo caso, invece, chiaramente stiamo parlando di un fenomeno diverso, stiamo parlando in qualche modo di appunto ricchi o super ricchi, e quindi credo che forse dovremmo anche inventare un altro termine, diciamo, per descrivere quello che probabilmente succederà. Sicuramente un'impressione preliminare è il fatto che probabilmente potremmo guardare, diciamo, quello che sta per avvenire e avverrà non tanto dal punto di vista della singola città Lugano e di un singolo quartiere che si appunto gentrifica, ma probabilmente è un'ipotesi, questi super ricchi, diciamo, che stanno arrivando guardano, hanno uno sguardo, se vogliamo, planetario, quindi probabilmente scelgono Lugano come zona nel Ticino che magari consente sia di avere agevolazioni magari fiscali rispetto ad altri contesti, sia costi probabilmente più bassi rispetto ad altre zone della Svizzera, quindi ecco, era giusto per fare qualche considerazione preliminare sul fatto che probabilmente è un fenomeno nuovo quello che stiamo andando a osservare.
Luxoficazione, potremmo provare a chiamarlo in questo modo. Chi lo sa, Sergio Rossi, lo sguardo macroeconomico, almeno quello che sappiamo noi, o almeno quel che accade in altre città, è spesso questo: i prezzi degli immobili aumentano, le piccole attività commerciali possono essere sostituite da negozi con standard diversi o catene, e le persone a basso o medio reddito potrebbero essere costrette a spostarsi. Come risponde lei a questa sorta di sollecitazione?
Si tratta senza dubbio di qualcosa di interessante per le attività rivolte alle persone molto benestanti, anche per le attività nel campo immobiliare, è stato già ricordato prima dal professor Cuppini, c'è cioè questa gentrificazione che cambia un po' il tessuto economico e sociale, anche urbano, all'interno della regione coinvolta, in questo caso la città di Lugano e le periferie attorno, però abbiamo già assistito, l'abbiamo anche letto sui giornali recentemente, a degli sfratti di inquilini del ceto medio, che devono lasciare il loro alloggio perché altrimenti dovrebbero pagare un affitto molto più elevato, visto che i proprietari dell'immobile, spesso una compagnia di assicurazione, lo vuole ristrutturare per vendere gli appartamenti o magari affittarli al doppio di quanto ora gli inquilini di questo ceto medio possono permettersi di pagare. Poi a macchia d'olio questo aumento del livello degli affitti in una regione centrale come la città di Lugano porta anche le regioni più periferiche ad avere questo stesso effetto, anche se in proporzioni ridotte. L'abbiamo visto durante la pandemia da Covid-19, molte persone si sono spostate fuori dai centri urbani per avere una maggiore libertà anche di fare delle passeggiate, di stare in tranquillità. In queste zone periferiche ai centri gli affitti sono aumentati, anche se vogliamo il costo della vita è aumentato. Prima si riferiva alla società Henley & Partners, io ho vissuto per 4 anni a Londra e Londra è una città che io definisco a cerchi concentrici. Nel centro urbano ci sono le persone molto benestanti che hanno la possibilità di pagare degli affitti o di acquistare delle case a dei prezzi molto elevati, e più ci si allontana dal centro della città, in questo caso Londra, più gli affitti scendono, ma comunque in maniera ridotta, e c'è uno spostamento dalle persone che lavorano. Quando vedevo i miei vicini di casa trasferirsi in una zona più centrale di Londra, era perché loro avevano un aumento del potere d'acquisto, erano stati promossi magari in banca o all'interno dell'università. In centro si sviluppano negozi di alta gamma o ristoranti stellati o comunque attività orientate alle persone molto benestanti, facendo aumentare il costo della vita e dunque facendo fuggire dai centri urbani le persone che non possono permettersi questo tipo di livello di vita, in fondo.
Chi soprattutto abita nella regione del Luganese starà seguendo anche a mezzo stampa la vicenda del quartiere Vergiò di Breganzona. C'è stato un tentativo molto recente di creare una cooperativa di abitazione di utilità pubblica per acquistare l'unica delle palazzine in vendita in blocco. Il tentativo non è riuscito a causa del prezzo di vendita troppo elevato. La casistica potrebbe rientrare, per quello che concerne il quartiere Vergiò, proprio nella casistica alla quale, accennava il professor Rossi. Secondo grande tema, ci pare, tra i tanti che si potrebbero, immaginare di individuare, ne abbiamo individuati sei, vediamo se riusciamo a toccarli tutti. Si potrà assistere a cambiamenti nel paesaggio urbano? Potrebbero rendersi necessarie nuove, insomma, infrastrutture o aree residenziali di lusso? Ciò può evidentemente migliorare l'aspetto di alcuni quartieri, ma anche escludere le comunità più povere. Potrebbe accadere anche in una città di medio-piccola grandezza come Lugano, Cuppini?
Ma guardi, è quindi una probabilità piuttosto alta. Come dicevo un po' prima, credo che però appunto quello cui è plausibile che andremo ad assistere, più che una dinamica di gentrificazione di tipo, se vogliamo, europeo, a me sembra una dinamica che in realtà parla quasi più di città del cosiddetto sud globale, ossia pensiamo alle metropoli africane o latinoamericane, in cui c'è uno sviluppo urbano che il professore prima parlava, no, di Londra fatta a cerchi concentrici. Ecco, forse per Lugano potremmo assistere più a un tipo di sviluppo a macchie di leopardo, in cui più che come dire, magari delle trasformazioni che complessivamente nutrono tutto lo spazio urbano, potremmo assistere a delle sorte di isole in cui queste super ricchi, diciamo così, creano i loro, passatemi un po', sicuramente forte, esagerato, ma per capirci, i loro castelli, per fare un po' come dire, dei paragoni con il passato, e intorno il rischio che attorno a questi castelli, a queste isole di super ricchi, si invece generi, come dire, un progressivo decadimento, ecco, del contesto socio urbano. Dicevo, il sud globale, da questo punto di vista, l'urbanistica, il sud globale ha molto da insegnare, perché lì ci sono tante cosiddette gated communities, ossia proprio questa dimensione in cui le persone più ricche e più benestanti creano delle comunità recintate nello spazio urbano, che diventano delle bolle in qualche modo. Ora, evidentemente, non penso che a Lugano, come dire, andiamo verso un futuro in cui avremo queste grandi gated community, queste grandi bolle per ricchi circondate da favele slum. Non è questo chiaramente il tema. Non sto dicendo che quel tipo, diciamo, di sud globale urbano sta arrivando qui, ma mi sembra di poter dire, di nuovo, come ipotesi, come modello a cui guardare, anche per cercare di evitare, evidentemente, i tratti, diciamo, peggiori di quel tipo di sviluppo. Ecco, guardiamo magari anche esperienze cui fino a pochi anni fa probabilmente non avremmo mai pensato di poter guardare, come delle metropoli, ad esempio, latinoamericane, per cercare di capire cosa potrebbe succedere anche qui.
Professor Rossi, lei magari vuole aggiungere qualcosa su questo aspetto, no, del cambiamento nel paesaggio urbano?
Sì, sono nuovamente d'accordo con quanto affermato il professor Cuppini e aggiungerei che se usciamo dal centro urbano della città di Lugano, ci sono molti proprietari di vecchi immobili che hanno affittato per natura commerciale o residenziale a delle persone che cercano di vivere in quel quartiere, ma che potrebbero avere difficoltà nel trovare nuovi inquilini perché ci sono strutture edilizie molto più recenti nel centro città, anche con degli affitti elevati, ma comunque più moderni e anche più funzionali per sviluppare delle attività commerciali. E questo potrebbe in un certo modo far cadere in povertà dei negozi di quartiere periferici o ristoranti bar in queste zone che erano orientate al ceto medio e finalmente avere dei quartieri dove non c'è alcuna vita sociale, mentre in altri quartieri c'è una vita molto vivace sul piano sociale, magari anche abbastanza rumorosa la notte, però ci sono veramente, come diceva prima il professor Coppini, delle realtà a macchia di leopardo e questo potrebbe anche in fin dei conti portare a un certo degrado urbano nei comuni periferici della città e dunque questi comuni potrebbero avere anche un calo delle risorse fiscali perché le persone che si possono permettere di vivere nel centro della città si trasferiscono e dunque pagano le imposte nella città di Lugano e non in una città o in un comune periferico e questo potrebbe anche portare a un allontanamento dalla finanza pubblica comunale delle persone che vorrebbero restare nel loro luogo di origine ma che per forza di cose devono spostarsi nel centro città per avere una qualità di vita a livello desiderato in fondo.
Professor Rossi, restiamo a lei. Siccome la notizia nei giorni passati, tra giovedì e venerdì, è stata commentata in modo positivo, complessivamente, ci aiuta a capire quali sono, se ve ne sono naturalmente, ma immaginiamo di sì, degli elementi di interesse in questa evoluzione di una città come Lugano, ma di tante città, pensiamo a Zugo, pensiamo a tante altre. Nella nostra copertina facevamo un po' il punto, no, sulle città che cercano di attrarre. Nello specifico parlavamo dei miliardari, ma insomma, quali sono gli elementi positivi sotto il profilo finanziario ed economico per una città come Lugano nel vedere il proprio profilo, di residenti modificarsi in questo senso?
Ci sono due fattori positivi, almeno sul piano teorico. Il cosiddetto effetto di sgocciolamento, vale a dire che se arriva un certo numero di milionari o anche di miliardari nella città di Lugano, queste persone fisiche pagano delle imposte abbastanza elevate sia per quanto riguarda la città sia per quanto riguarda il Cantone Ticino in quanto tale, e dunque c'è un effetto sgocciolamento. Questa ricchezza dovrebbe essere poi a vantaggio di tutta la collettività nella città di Lugano, perché ci sono anche attività indotte che aumentano i propri utili, dunque potrebbe mantenere l'occupazione, maggiori ricadute fiscali anche per lo Stato del Cantone Ticino, e poi questo crea un altro effetto positivo, cosiddetto effetto indotto, vale dire che le attività economiche si sviluppano, c'è una maggiore richiesta anche magari di investimenti da parte di alcune imprese che vogliono sviluppare attività in loco. Tutto questo crea dinamismo, crea integrazione socio-economica, crea sviluppo, attirando magari anche dei milionari che poi creano la loro impresa o hanno l'idea di trasferire la loro impresa da Londra verso Lugano perché ci sono delle migliori condizioni di vita, ma anche sul piano fiscale. Tutto questo dovrebbe sviluppare poi l'attività economica a vantaggio della coesione sociale, ma anche di chi fa impresa, non fosse altro che per il commercio dettaglio, a meno di un certo segmento di mercato che potrebbe aumentare la cifra d'affari impiegando maggiori persone. Però questo per ora è solo una serie di effetti teorici e dovremmo vedere se poi anche sul piano del marketing territoriale l'afflusso di persone molto benestanti nella città di Lugano non porti ad allontanare le persone di origine luganese che non possono più permettersi di pagare il costo della vita che rischia veramente di esplodere per il commercio al dettaglio, la ristorazione, le attività culturali, ma anche i centri benessere.
Un'ultima questione, professor Rossi, poi proseguiamo nell'analisi di questi fattori. Potrebbero aumentare le disuguaglianze? In parte abbiamo raccontato della possibilità, no, di, uso un termine molto duro, insomma, di espulsione dal centro della città per l'evoluzione dei costi su tutti i fronti. Ma se utilizziamo questa parola, che è una parola centrale nella comprensione delle dinamiche economiche delle grandi città del presente, potranno aumentare le disuguaglianze?
Credo che le disuguaglianze di natura economica finanziaria potrebbero aumentare, tendenzialmente stanno aumentando da oramai 40 anni con il cosiddetto neoliberismo, meno Stato e più mercato, la ricchezza che invece che sgocciolare dall'alto verso il basso viene sempre più concentrata verso il top 1%. Percento più importante di chi guadagna delle somme ingenti, e questo si verifica a livello nazionale ma anche a livello locale, e si creano molte disuguaglianze anche perché le persone che lavorano e che hanno un stipendio molto elevato hanno un tenore di vita molto elevato e hanno accesso a beni e servizi che per produrli bisogna anche avere una certa formazione, per cui le persone che hanno un diploma di studi accademici riescono ad avere accesso a queste posizioni professionali, a vivere in città, a guadagnare bene e vivere degnamente, mentre le persone che hanno solo finito gli studi obbligatori, dunque le scuole medie superiori o no, ma comunque le scuole medie, hanno difficoltà a integrarsi, a collocarsi e addirittura avere una carriera professionale che permetta loro di vivere in una città dove il costo della vita tendenzialmente aumenta per questo motivo.
Niccolò Cuppini, su questo aspetto delle disuguaglianze, ora volevo fare una sottolineatura. Potrebbe sembrare che questi sono temi che in qualche misura finiscono per sovrapporsi, ma ovviamente i processi di trasformazione urbana sono estremamente complessi e bisogna tener conto di molti aspetti, no? E quindi il paesaggio urbano potrebbe essere uno degli aspetti, i processi di mutazione del tessuto urbano anche, la crescita o la diminuzione delle disuguaglianze è un aspetto, importante anche da questo punto di vista. Professor Cuppini.
Sì, sicuramente sono appunto processi che funzionano, diciamo così, insieme, che interagiscono l'uno, con l'altro. Io vorrei, come dire, richiamare anche una cosa su cui condivido molto, che diceva prima, il professor Rossi, no? Ossia l'idea che, appunto questa trickle-down economy, questa idea che lo sgocciolamento aiutando i ricchi poi cada dappertutto, credo si possa dire ormai che insomma è una teoria che di fatto non funziona, e il suo effetto immediatamente urbano è appunto quello in cui al limite le poche gocce, diciamo così, che sgocciolano dall'alto finisce per semplicemente, come dire, seccarsi in fretta su un panorama urbano che è già di per sé impoverito. Quindi il punto sarebbe invece proprio dire oggi immaginare delle infrastrutture che facciano circolare in qualche modo anche il benessere, proprio la ricchezza prodotta collettivamente. effettivamente, e proprio immaginare anche altre teorie urbano-economiche, anche perché uno dei grandi temi, che mi sembra che anche questo tipo di tendenza, insomma, dell'arrivo di sempre più super ricchi a Lugano, come dire, descrive, è il fatto che è come dire, il legame che storicamente, quantomeno queste latitudini, esisteva fra impresa e territorio, fra aziende e appunto dimensione territoriale, e di conseguenza come in qualche modo l'economia trasformava il territorio. Ecco, oggi questo legame, non oggi, da un po' di decenni ormai, si è progressivamente dissolto, o quantomeno è in fase di evaporazione. Quindi, in qualche modo, mentre in passato, per fare degli esempi anche un po' più concreti, evidentemente un po' semplificati, ma magari il grande imprenditore di un'azienda aveva comunque un rapporto territoriale con la fabbrica, con le istituzioni, con come dire, gli operai, gli operai della sua azienda, che, come dire, anche rispetto alla necessità di avere case, di avere infrastrutture, welfare, ecco, c'era questo tipo di legame. Oggi sempre più invece appunto si è sganciata questo legame territorio e economia. Questo è uno degli elementi che sta più cambiando anche il modo in cui funzionano e funzioneranno le città, e come dire, in qualche modo si può dire che questi super ricchi vivono in qualche modo in un territorio che è, tra virgolette, sempre più digitalizzato e mobile. Quindi anche il loro ancoraggio, diciamo così, in un contesto come quello di Lugano o altri contesti, può essere anche molto, come dire, effimero, cioè può essere anche un tipo di migrazione, chiamiamola così, che può durare magari anche pochi anni, poi potrebbero benissimo decidere di andarsene. E quindi un tema che spesso viene posto è anche dire: attenzione, bisogna riconquistare uno sguardo di lungo periodo, perché non è detto che, come dire, quello che poi rimane sul territorio nel lungo periodo di queste trasformazioni non siano anche delle volte le macerie o delle rovine, nel senso che, lo dico anche essendo stato di recente a fare una conferenza, un convegno a Detroit, che è una città che,
Certo.
come forse è noto, è una città che oggi è piena di rovine urbane, cioè di edifici che costruiti magari anche pochi decenni fa e poi rimasti abbandonati. Ecco, questo è un altro effetto possibile di queste trasformazioni urbane, molto repentine, molto accelerate, flussi di capitali che arrivano molto in fretta, ma non è detto che appunto l'economia finanziaria, digitalizzata, sganciata dai territori di oggi, poi tra 50 anni invece non ci troveremo di fronte a qualcosa di inaspettato e non in senso positivo. Ecco, credo che anche uno sguardo sul futuro sia importante da avere.
Anche perché quando parliamo di queste fasce di popolazione, una delle caratteristiche è la intensa mobilità geografica. Si muovono laddove è conveniente muoversi. Da qui peraltro la nascita e lo sviluppo di società di consulenza come la citata proprio in apertura Hanley & Partners. Siamo proprio in chiusura, però volevo chiedere al professor Rossi se voleva chiosare quanto raccontato da Niccolò Cuppini. E un'ultima questione le sottoporrei nei 2 minuti che abbiamo a disposizione. Potrebbe crescere la domanda di servizi esclusivi e con quale conseguenza?
Sì, senz'altro la domanda di servizi esclusivi di alta gamma, dunque ristoranti stellati, anche delle scuole private, ne abbiamo già alcune in Cantone Ticino, potrebbe crescere e questo potrebbe veramente creare una società a due velocità. I figli delle persone molto benestanti possono seguire anche delle lezioni private, andare in una scuola privata, avere un percorso anche scolastico molto più lineare, mentre le persone del ceto medio che vanno alla scuola pubblica, se vogliamo, avranno difficoltà perché non c'è quel seguito personale che si può avere in una scuola privata. Però concordo con quanto dice il professor Cuppini anche riguardo di uno sguardo di lungo periodo. Abbiamo un'economia sempre più digitalizzata, dove il territorio conta sempre meno perché possiamo svolgere attività attraverso il mondo intero, nell'economia globale, anche da casa con il nostro computer. E però questo, credo che il professor Cuppini sia d'accordo con me, potrebbe anche indurre uno scoppio di una cosiddetta bolla immobiliare in una città come Lugano, con i quartieri di Lugano, se magari questi ricchi benestanti arrivano nei prossimi anni, raddoppiano anche per ragioni fiscali e poi decidono di andare altrove, se non in Svizzera, magari anche in un altro paese, dove la fiscalità è ancora più inferiore, i cosiddetti paradisi fiscali. Però questo vorrebbe dire che il mercato immobiliare locale sarebbe in crisi e dunque i prezzi potrebbero precipitare e questo avrebbe effetto a catena su tutta la popolazione, anche tramite le casse pensioni che hanno molto investito nel mercato immobiliare, che se vedono i prezzi abbassarsi potrebbero doverli vendere questi immobili in perdita, dovendo poi ridurre le rendite del secondo pilastro a una serie di persone che vivono in città o anche altrove, che appartengono al ceto medio, che hanno già difficoltà con le loro pensioni e l'AVS, e se le casse pensioni ridurranno ancora le rendite, a quel punto sarebbero veramente a rischio povertà.
Allora, abbiamo provato questa mattina a mettere in fila alcuni elementi, alcuni grandi temi che si sollevano, diciamo così, dall'analisi della trasformazione del tipo di residenza in una città come Lugano. In prospettiva, lo leggevamo nei giorni passati, la crescita dei residenti milionari potrebbe raddoppiare da qui a 10 anni. Emergono alcuni aspetti che abbiamo ritenuto interessante poter approfondire con gli ospiti di questa mattina, il professor Sergio Rossi e il professor Niccolò Cuppini, che ringraziamo naturalmente. 12:59, dunque quasi allo scoccare della mezz'ora che abbiamo a disposizione. Ci salutiamo qui, lasciamo lo spazio alle informazioni con il radiogiornale. Alphaville torna in diretta domani a partire dalle 11, naturalmente, se vorrete. L'auguro di una buona giornata e grazie.